per dire che siamo pochi ma buoni. Allora possiamo aprire i lavori. Io sono, vabbè, mi conoscete, Nadia Mion, sono il presidente del Consiglio Comunale di San Damiano, proprio per questo, perché qui si svolgerà si svolgeranno i lavori di questa giornata, proprio qui in questa sala consigliare di questo bellissimo edificio storico si svolge regolarmente il Consiglio Comunale e quindi sono molto orgogliosa di poter fare io i saluti da parte dell'amministrazione comunale. Vi porto i saluti del sindaco, l'avvocato Cagliendo, del vice sindaco, l'architetto Gilardetti. Stanno tornando da Asti con l'intenzione di essere presenti, però sperando mi hanno comunicato che erano un po' fuori e che facevano fatica, ma stanno tentando di arrivare. Porto anche i saluti di tutta l'amministrazione. E nel darvi il benvenuto a nome di tutti vorrei farvi sapere che noi siamo molto orgogliosi comunque di avervi qui oggi, anche perché come amministrazione comunale siamo molto sensibili alla tematica che volete sviluppare in questo contesto. Ne approfitto anche per fare i complimenti al polo astigiano, albese, città attiva per il bellissimo lavoro che avete svolto e che è esposto nell'androne della scuola primaria. Io stessa domenica mattina con mio marito e i figli, visto che era aperto, sono andata a leggere, ho scoperto delle cose che non immaginavo in zone di Asti, ove passi regolarmente, pezzi di storia che effettivamente non conosci. Conosci la storia grande, ma a volte la storia piccola non la conosci. Anche in questa occasione citativa, questo polo dell'Astigiano e dell'Albese, giusto? Si distingue perché ha fatto questo bellissimo lavoro ricordando il giorno della memoria, il 27 gennaio, che abbiamo ricordato tutti in questo periodo, 27 gennaio del 1945, quando l'armata russa andò a spalancare i cancelli di Auschwitz, mostrando al mondo gli orrori dell'Olocausto e della Shoah. Io penso di non dilungarmi, anche perché non ho tantissime cose interessanti, ma sicuramente invece il professor Losito, a cui vorrei fare un applauso. Grazie. Temerario, ha affrontato il viaggio, i treni, il disagio dei ritardi, il freddo e il gelo, però il gusto di poter essere a San Damiano, esatto. In questa bella piazza, in questo bel palazzo, piazza che insomma da più parti ci hanno detto una gran bella piazza a livello architettonico e a livello italiano. Pochi ma buoni, però è tutto registrato, quindi sono sicura che queste operose insegnanti faranno opera di divulgazione, se lei autorizza.
Assolutamente sì.
Io comunque sono molto orgogliosa di averla qui e di averla a San Damiano, insomma un po' la conoscevo, un po' ho letto di lei e ho provato anche a vedere se qualcosa non sapevo. E si sono aperti una serie di file.
Sono sempre le stesse che ricorrono.
Sono sempre le stesse che ricorrono. Ne approfitto anche per salutare il dirigente didattico, Calcagno.
Grazie per il
saluto. A cui cedo la parola, io me ne vado. E benvenuti a tutti. Grazie. Buon lavoro.
Grazie. Io sarò ancora più breve perché le cose interessanti non sono quelle che devo dire io. Ringrazio sicuramente l'amministrazione comunale per l'ospitalità, sia in questa occasione che in precedenti. Il lavoro che stiamo cercando di fare e che cerchiamo, che facciamo come scuola, è sicuramente mirato e ha degli obiettivi sempre molto, molto alti e che richiedono la collaborazione di tutti, ovviamente dell'amministrazione comunale. Un grazie particolare al professor Losito per la partecipazione e purtroppo la giornata non ci aiuta. Il pochi ma buoni è sicuramente un conforto per i presenti, però fossimo stati più numerosi era sicuramente, anzi è sicuramente un'occasione da non perdere. Chi c'è questa occasione la raccoglie, la coglie. La registrazione è sicuramente utile, ma si perde il bello della diretta. Per cui chi c'è godrà e della presentazione degli argomenti e anche, perché no, del dibattito che eventualmente potrà nascere. Le cedo la parola, grazie ancora e buon lavoro a tutti, visto che si tratta di un per noi anche e non solo di lavoro. Grazie, arrivederci.
Grazie.
Arrivederci. Io mi fermo, spero che da Villanova non ci siano problemi.
Anch'io ovviamente ringrazio per l'ospitalità e ringrazio i presenti, perché mi rendo conto che essere qui oggi con questo tempo e in questa situazione non è una cosa semplice, soprattutto perché scusate se mi siedo, mi dispiace che siamo pochi e sto qua dietro, ma devo muovere i lucidi altrimenti non riesco. Allora, io con una premessa ovviamente, siamo pochi, quindi voi credo che sia molto più utile che voi mi interrompiate in qualsiasi momento, sia perché quello che sto dicendo può non convincervi, non è chiaro, non in qualche modo crea domande o elementi di ambiguità, sia perché può darsi che alcune delle questioni che io provo a sollevare siano già discusse, già possano essere date per scontate. Io purtroppo non conosco la realtà del lavoro delle vostre scuole, quindi è chiaro che quando dirò soprattutto alcune cose relative al discorso sulla valutazione delle competenze, lo faccio in un modo che ha, diciamo, in modo generale, senza legarlo, perché non sono in grado di farlo, alla vostra realtà di lavoro e a quello che voi state facendo all'interno delle vostre scuole. Quello che vorrei provare a discutere con voi in questo intervento sono questi tre punti che ho riassunto qui nel lucido iniziale, perché credo che ci siano quando si parla, prima di arrivare a parlare di valutazione delle competenze, credo che ci siano innanzitutto un problema di accordo su che cosa intendiamo per competenze di cittadinanza, perché a mio parere molto spesso se ne parla in termini abbastanza restrittivi, anche quando facciamo riferimento a documenti europei che pure hanno affrontato diffusamente un tentativo di definizione di queste competenze. Il secondo aspetto ha a che fare con il come e in che modo la scuola può contribuire alla costruzione di queste competenze di cittadinanza, perché credo che il problema della valutazione sia un po' l'ultimo anello della catena. Troppo spesso si parla di valutazione senza fare i conti con il fatto che o si lavora in funzione di costruzione di competenze, oppure è inutile o è molto difficile andare a cercare di rilevarle in qualche modo. L'ultima questione ha a che fare appunto con il tema più stretto della valutazione delle competenze. Allora, dice, cosa c'entra questo con la Costituzione, con il fatto che questi incontri, come mi è stato presentato, sono legati ad articoli della Costituzione? In particolare si proponeva un legame per questo incontro con l'articolo 3, che è l'articolo in cui fondamentalmente si fa riferimento alla necessità di rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto l'accesso alla cittadinanza o all'esercizio dei diritti o dei doveri di cittadinanza. Ecco, io sono, per il modo in cui intendo le competenze di cittadinanza, e ci torniamo, sono fondamentalmente convinto che rimozione degli ostacoli, in questo caso per la scuola, vuol dire contribuire a costruire quei livelli quantomeno minimi di competenze chiave, non soltanto di cittadinanza in senso stretto, senza le quali non sono possibili in alcun modo l'esercizio dei diritti e dei doveri in modo consapevole e attivo di cittadinanza. Cioè non è possibile essere cittadini attivi e consapevoli se non si ha un bagaglio adeguato di competenze, non soltanto civiche e sociali, ma probabilmente di competenze di base. E questo soprattutto se noi riferiamo questo articolo 3 poi a tutto il titolo 4 della Costituzione, quello che appunto sui rapporti politici, cioè quello che, in cui vengono indicate alcune modalità in cui si può esprimere il volere e la partecipazione dei cittadini. Ecco, allora, la prima cosa che proviamo a vedere sul primo punto, cioè cosa intendiamo per competenze di cittadinanza. In genere, quando se ne parla, il punto di riferimento che ormai è diventato un po' obbligato per tutti noi è la raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 2006 sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente, che è un documento dedicato appunto all'apprendimento permanente, al lifelong learning, a cui però è allegato un documento in cui vengono individuate alcune cosiddette competenze chiave. Nell'ambito di queste competenze chiave, che comprendono le competenze comunicative, le competenze scientifiche, le competenze tecnologiche, viene anche individuato un settore che è quello delle competenze sociali e civiche. In genere, quando oggi noi troviamo, e anche in alcuni documenti dell'ultimo progetto di sperimentazione, quello che è in corso adesso sulla cittadinanza e Costituzione, poi magari anche su questo possiamo discutere, sul modo in cui questa proposta si cala nel discorso della costruzione delle competenze di cittadinanza, si fa riferimento a queste competenze sociali e civiche. E qual è l'aspetto interessante di questo documento? Beh, intanto io credo che le competenze di cittadinanza c'è un tentativo di definirle, no? E quando si parla di competenze sociali e civiche si parla di capacità e competenze relazionali a diversi livelli, in grado di consentire agli individui di confrontarsi con gli ambienti, i diversi ambienti e ambiti sociali in cui sono inseriti, anche facendo fronte a differenze di carattere culturale e rispettando le differenze di carattere culturale che caratterizzano questi ambienti, alla vita sociale e lavorativa e quindi anche dal punto di vista del proprio inserimento attivo nel mondo del lavoro, in presenza di società che sono sempre più differenziate e soprattutto all'interno delle quali è possibile l'insorgere di conflitti legati ai processi rapidi di cambiamento e al coesistere di presenze culturali e quindi anche di valori di riferimento differenziati fra loro. Questa premessa è interessante perché prima si fa questa premessa e poi si dice c'è bisogno di alcune conoscenze fondamentali, però l'esigenza di avere alcune conoscenze fondamentali di tipo storico, giuridico, di concetti sociopolitico, ne vengono anche elencati alcuni, sono quelli a cui facciamo normalmente riferimento, viene inserita in questo contesto e viene vista in funzione della partecipazione attiva e democratica. Cioè, quindi l'idea è, viene subito posto il discorso di quello che serve a un cittadino in termini di esercizio attivo, no? E di partecipazione attiva alla vita democratica. E non a caso si distingue, proprio perché si parla di competenze, fra una sfera che è quella delle conoscenze, una sfera che è quella dell'abilità, e poi lì nella traduzione italiana si dice di attitudine essenziale, in realtà sarebbe meglio dire atteggiamenti essenziali, perché e qui è una traduzione non adeguata del termine inglese. Ecco, quello che è interessante allora innanzitutto è che quando si parla di competenze di cittadinanza parliamo di competenze, il che vuol dire che chiamiamo in causa tutte quelle dimensioni che normalmente, a cui normalmente ci riferiamo quando parliamo di competenze. Abbiamo una dimensione di carattere cognitivo, l'insieme delle conoscenze e delle abilità, ma abbiamo anche una dimensione di carattere metacognitivo, cioè la consapevolezza quindi del perché noi utilizziamo quelle conoscenze e quelle abilità in funzione delle situazioni e dei problemi che ci troviamo di fronte. Poi vediamo cosa può voler significare a scuola. E c'è anche una dimensione di tipo, diciamo, affettivo-motivazionale da un lato, cioè che caratterizza la relazione con queste situazioni e con questi problemi, ma che è anche di tipo valoriale. Quando noi parliamo di rispetto e valorizzazione delle differenze, chiamiamo in causa una dimensione valoriale, non parliamo soltanto di dimensione cognitiva o di dimensione affettiva. L'altro elemento importante quando si parla di competenze di cittadinanza è che si riconosce il fatto che queste competenze non sono date e acquisite una volta per tutte, ma ne va riconosciuto il carattere evolutivo. E quindi questo per la scuola ha un significato importante da due punti di vista. Uno, perché dovremmo provare a capire che cosa ai diversi livelli di sviluppo e quindi ai diversi livelli scolastici determinate competenze vogliono dire, cioè che cosa vuol dire sviluppare e costruire competenze di tipo interpersonale, di competenze relazionali con bambini di 5, adolescenti di 15 anni, ragazzi di 18. Questo è un primo aspetto. Secondo, farsi carico di una dimensione evolutiva vuol dire che, a differenza di quello che si è pensato a lungo per quanto riguarda alcune conoscenze e alcune abilità, quando noi parliamo di competenze non possiamo mai ritenere che esse siano date o possano essere date per acquisite una volta e per tutte in modo completo. Le competenze sono soggette a incremento, ma sono anche soggette a decremento, cioè quello se noi non utilizziamo le conoscenze e le abilità che abbiamo acquisito, progressivamente rischiamo di perdere questo livello di competenza. L'esempio che si faceva, che si è fatto per anni e che abbiamo utilizzato per anni, è stato quello dell'analfabetismo di ritorno, cioè abbiamo pure imparato a leggere e scrivere, ma chi non utilizza poi le abilità di lettura e di scrittura perde progressivamente l'esercizio attivo di queste abilità. Allora, questo è interessante perché vuol dire che quando parliamo di competenze di cittadinanza non ne parliamo rispetto alla scuola, ma bisognerebbe parlarne rispetto alla popolazione adulta anche. Cioè il discorso dello sviluppo delle competenze di cittadinanza è una cosa che riguarda la scuola, è una cosa che riguarda gli studenti, ma è una cosa che riguarda anche la popolazione adulta. E dal punto di vista della scuola sarebbe interessante capire che cosa la scuola deve costruire e che cosa gli studenti che escono dalla scuola potranno continuare a costruire nel loro progressivo sviluppo di apprendimento in età adulta. Sembra una banalità, ma cambia l'ottica. Nel senso che allora certificare una competenza non vuol dire certificare un livello assoluto di possesso di quella competenza, ma vuol dire ragionare su quali sono i livelli soglia, i livelli minimi che poi consentano un continuare, un progredire ulteriore sulla strada della costruzione e dello sviluppo delle competenze. Vale per le competenze in generale, vale per le competenze di cittadinanza. Dietro questa impostazione non è neutrale, c'è dietro tutto il lavoro sviluppato a livello internazionale, in particolare a livello OCSE, sulla definizione e selezione delle competenze chiave. La sigla di questo progetto è DESECO. Se voi andate sul sito dell'OCSE, ma alcune cose ci sono anche sul sito dell'Agenzia Italiana di Euridice, trovate documenti relativi a questo progetto da cui si vede chiaramente qual è l'impostazione che c'è dietro questi discorsi sulle competenze. Se vogliamo vederlo in modo un esempio, diciamo, di tentativo di definirlo ulteriormente, diciamo, rispetto alle competenze di cittadinanza, si può, in genere anche qui a livello europeo si fa riferimento a un documento del Consiglio d'Europa redatto da François Audigé, in cui appunto vedete individua per le competenze di cittadinanza tre dimensioni. Lui la chiama la dimensione cognitiva, la dimensione etica e la dimensione sociale. Non è un modo diverso di ritornare però a quanto dicevamo prima. Nella dimensione cognitiva c'è quello che prima dicevamo, cognitivo e metacognitivo, nella dimensione etica è la dimensione valoriale a cui facciamo riferimento, nella dimensione sociale interagiscono fra loro la dimensione affettivo-motivazionale, alcuni aspetti conoscitivi e di competenza comunicativa. Non leggo punto per punto, le lascio sullo schermo e poi lascio i lucidi. Perché questo? Perché la cosa che secondo me è interessante sottolineare è che appunto le competenze di cittadinanza sono parte delle competenze chiave. Allora, ha delle conseguenze questo discorso, a mio parere, nel senso che noi dovremmo porci la domanda del se e come la nostra scuola non solo contribuisce o sta lavorando per costruire le competenze di cittadinanza in senso stretto, ma se e in quale misura la nostra scuola oggi opera adeguatamente nella direzione della costruzione delle competenze chiave. E se parliamo di competenze di chiave, due riferimenti normativi li conoscete meglio di me, basta l'allegato al regolamento sull'obbligo per quanto riguarda la scuola secondaria. Nelle indicazioni per il curriculum sono frequenti, anche se con molte ambiguità dal mio punto di vista, i riferimenti a queste dimensioni. Quello che però è vero, e credo che questo anche qui dal punto di vista della la rimozione degli ostacoli dell'articolo 3 della Costituzione non può non essere sottolineato, è che a mio parere oggi la nostra scuola, se ci dobbiamo porre la domanda di in che misura è in grado di costruire competenze chiave, in che misura è in grado di far arrivare gli studenti, tutti gli studenti, ad arrivare a dei livelli accettabili di competenza di base, di competenze chiave, noi abbiamo molte difficoltà. Io credo personalmente che se noi guardiamo per esempio i risultati delle indagini internazionali, ma se guardiamo i risultati delle indagini anche condotte dall'Invalsi, il nostro sistema scolastico è un sistema scolastico che è ancora profondamente segnato da caratteristiche di non equità e di differenza al suo interno, che sono fortemente legate a variabili, a fattori che sono di ordine socio, culturale e economico e molto meno alle caratteristiche individuali degli studenti. Noi sappiamo, quello che ci dicono le indagini di cui noi disponiamo è che la varianza, le differenze di livelli di prestazione dei nostri studenti in queste indagini, ognuna delle quali è parziale ovviamente, questo vale per le indagini internazionali, vale per le indagini nazionali e così via, però c'è un dato costante su cui dobbiamo riflettere. Quello che spiega queste differenze non sono le differenze individuali fra gli studenti, sono le differenze di carattere territoriale, quindi di carattere economico, macroeconomico e di carattere socioculturale, di carattere generale, il nord-est e il nord-ovest vanno meglio del centro che va meglio del sud, e sono le differenze di carattere socioculturale. Nelle scuole dove noi abbiamo livelli medi, di indici medi anche, quindi di livello socioculturale più elevato, vanno meglio delle scuole in cui questi livelli e questi livelli di questi indici sono più bassi. E la cosa strana è che, a differenza di altri paesi, all'interno delle singole scuole noi invece abbiamo risultati molto omogenei, cioè le differenze interne alle singole scuole non sono così forti o non sono evidenti come quelle degli altri, di molti altri paesi. Allora, che vuol dire questo? In genere, quando si parla di differenze interne alla singola scuola, vengono riferite alle differenze individuali degli studenti. Evidentemente ci sono studenti che sfruttano meglio, sono in grado di utilizzare meglio quello che la singola scuola propone. Ci sono studenti che si impegnano di più, studenti che si impegnano di meno. Se volete usare un termine brutto, però per capirci, studenti più intelligenti e meno intelligenti. Ma quando la differenza è fra la scuola A e la scuola B, fra le scuole del territorio A e le scuole del territorio B, evidentemente il discorso cambia. Il problema è che questi studenti non vengono messi in condizioni sufficientemente eque e uguali dal punto di vista delle opportunità di apprendimento. Se vogliamo ragionare in termini di equità del sistema scolastico, e qui faccio un altro riferimento all'articolo 3, anche se non era mio obiettivo insistere su questi aspetti, noi non possiamo parlare di rimozione degli ostacoli soltanto in termini di costruzione di pari opportunità in senso classico. Il problema è: rimuovere gli ostacoli vuol dire lavorare per compensare le differenze di ingresso. Le pari opportunità rispetto a studenti che entrano con capacità diverse di utilizzare queste pari opportunità non possono non tradursi, e tutti i dati che noi abbiamo vanno in questa direzione, in poi costruzione di dislivelli a mano che, i livelli di scolarizzazione vanno avanti. E questo, noi, se analizziamo quanto succede nei dati che abbiamo nelle rilevazioni a livello scuola elementare, poi a livello scuola secondaria di primo grado e poi a livello di scuola secondaria di secondo grado, è abbastanza evidente, cioè non c'è un solo dato che va in una direzione contraria. È triste doverlo dire, però di fatto per il nostro sistema scolastico valgono ancora molte delle osservazioni che già nella seconda metà degli anni 60, a partire dagli anni 70, in ambito di sociologia dell'educazione, alcuni sociologi non italiani, per esempio Philippe Bourdieu, già avevano fatto. La scuola riproduce le differenze sociali. Nella nostra situazione il rischio è che la scuola tenda a aumentare le differenze in ingresso, perché chi ha una situazione più vantaggiosa poi può utilizzare quello che la scuola gli offre. Chi non ce l'ha non lo utilizza, il gap aumenta. E questo è il quadro che viene fuori dalle indagini di cui noi disponiamo. Allora, ragionando di competenze di cittadinanza, la prima grossa affermazione, secondo me, da fare è che le competenze di cittadinanza sono tutte le competenze chiavi, fondamentali, senza le quali non c'è cittadino che tenga. Non c'è possibilità di partecipare in alcun modo, non solo in modo attivo e consapevole, ma in alcun modo alla vita sociale. Non c'è la possibilità, come si dice nel progetto De Seco, di organizzare e progettare un proprio obiettivo di vita nella relazione con gli altri, nella vita lavorativa, nella vita personale, nella costruzione di un percorso e di un progetto di vita individuale. Allora, questo è il punto di partenza. Allora, troppo spesso, secondo me, quando noi parliamo di competenze di cittadinanza, invece questo aspetto lo tendiamo a non riconoscere. E allora premetto una cosa che poi provo a approfondire un po' di più. Io credo che sarebbe un errore pensare dentro la scuola a un discorso di costruzione delle competenze di cittadinanza, relegandolo appunto a un'area storico-sociale, o tantomeno a una singola materia, comunque la si voglia chiamare, o ancora di più a pensare che queste competenze siano appunto quelle di carattere civico-sociale. Perché anche le competenze civico-sociale, se io non so leggere, non so scrivere, non so interpretare, non so relazionarmi con l'altro, non sono in grado di acquisirle. Allora, questo credo che sia fondamentale, però questo ci porta un po' a ribaltare l'ottica con cui, questa è una valutazione molto personale che deriva dalla mia esperienza di lavoro di questi ultimi 2-3 anni con alcune reti di scuole, a me sembra che la tendenza sia, soprattutto nel campo della valutazione, più ancora che nel campo della progettazione, ma le due cose non sono diciamo separate l'una dall'altra, che ci sia un grande sforzo di capire quali siano le competenze specifiche, materia per materia, che ciascuna materia deve costruire e sviluppare. A mio parere, soprattutto nella scuola di base e nella scuola dell'obbligo, poi forse progressivamente il discorso può cambiare negli ultimi anni della scuola secondaria superiore, andrebbe ribaltata l'ottica. L'ottica dovrebbe essere: cerchiamo di capire in che modo le varie materie del curriculum, le varie aree del curriculum contribuiscono a costruire e sviluppare alcune competenze chiave, alcune competenze di base fondamentali. E questo si ripercuote sul piano della valutazione, perché poi io, il problema non è andare a sminuzzare le presunte competenze in tutte quelle voci, non so se avete visto, voi girano molto in questi ultimi 2 anni soprattutto, e ancora di più da quando sono stati reintrodotti i voti e quando le scuole hanno cercato di far di tutto per trovare comunque la strada per mantenere dei descrittori che in qualche modo giustificassero attribuzioni di voti numerici, quelle definizioni, no, che dovrebbero corrispondere al 6, al 7, all'8, al 9, molto spesso sono prive di senso, sono giochi di parole, si gioca sull'aggettivo parzialmente, completamente, da solo, non da solo, un po' aiutato, aiutato un pochettino, aiutato un po' di meno, cioè con tutta una serie di uso dei descrittori assolutamente incomprensibile, credo per gli insegnanti, a maggior ragione credo che sia incomprensibile per gli studenti. Allora proviamo a ragionare in un'ottica diversa. Come dentro la scuola ciascuno dal proprio punto di vista, della propria area o della propria materia, a seconda del livello scolastico in cui si lavora, costruisce o contribuisce a costruire queste competenze di carattere generale. Poi vediamo le conoscenze specifiche disciplinari che servono, ma è diverso. Sicuramente distinguiamo le conoscenze e in parte le abilità per ambiti disciplinari, ammettendo che poi tutte le materie corrispondano alle discipline, e qui la discussione potrebbe essere anche qui annosa su questo discorso. A me, per esempio, quando in alcuni documenti si parla di cittadinanza e Costituzione come una disciplina con un suo statuto epistemologico, mi si accappona la pelle proprio da un punto di vista concettuale. Non so se avete notato spesso cose che girano di questo tipo, anche in documenti ufficiali, purtroppo. Però è vero che ci sono conoscenze specifiche delle singole materie, delle singole discipline, ma questo non corrisponde necessariamente al fatto che ci siano competenze specifiche. Se vi andate a vedere quel documento De Seco sulle competenze chiave, oppure il documento, il testo, quello, la ricerca che ha fatto Euridice, è disponibile anche questo sul sito dell'Unità Italiana di Euridice sulle competenze chiave, vedete che quando si parla di competenze si parla di grandi aree, di famiglie di competenze, e quello che si accentua è il fatto che siano fortemente intrecciate fra loro, fortemente integrate, non separate, non separabili, no? E quindi addirittura nel De Seco si parla di costellazioni di competenze, proprio per indicare quest'idea che poi è un modo per accorpare, da una prospettiva, da un punto di vista, ma se mi pongo da un punto di vista diverso potrei raggruppare diversamente le stesse competenze. Comunque, ragionando in termini di valutazione, proviamo a vedere allora, rispetto alle cose che dicevamo prima, ripeto, poi se sto andando dando per scontate cose, andando veloce, interrompetemi, facciamo domande, ne discutiamo poi al termine di questo intervento. Cioè, proviamo a vedere un attimo, allora, se vogliamo ragionare facendo nostra un'idea di competenza di questo genere, facendo nostra l'idea che quando parliamo di competenze di cittadinanza ragioniamo appunto di competenze e di competenze chiave, non soltanto in senso stretto. Cioè, cosa può voler dire dal punto di vista della valutazione? Cioè, come facciamo noi nella scuola a dire se i nostri ragazzini, i nostri ragazzi, i nostri studenti sono, tra virgolette, competenti o non sono competenti? Allora, proviamo a vedere quali sono i problemi, quali sono le difficoltà, che sono molte, quali sono alcune possibili strade di lavoro in questa direzione. Allora, qui ho riportato, anche per un autore che probabilmente conoscete tutti da tempo, quindi anche qui non leggo puntualmente, questa definizione di Perrenaud. Però la cosa interessante qui, la prima soprattutto definizione di Perrenaud, è che se prendete il libro di Pellerey, per esempio, sulle competenze individuali e il portfolio, è esattamente la stessa impostazione. Quando parliamo di competenze, dice, noi ci riferiamo alla capacità di mobilitare, cioè di mettere in atto, di utilizzare le conoscenze e le abilità che abbiamo acquisito per affrontare problemi, per affrontare situazioni, per affrontare compiti possibilmente il più possibile, quelli di vita reale, quelli che ci troviamo a trovare a affrontare nella vita reale. Una persona competente è quella che sa utilizzare le proprie conoscenze e le proprie abilità per cavarsela nella vita. Cavarsela in questo caso è semplificato, però cavarsela può voler dire per risolvere un problema di carattere scientifico, per risolvere un problema di lavoro, per risolvere un problema di carattere professionale, per risolvere un problema di interazione con gli altri. Questo vuol dire essere competenti. E qual è l'elemento? È che io questo insieme di conoscenze e di abilità li metto insieme. Mentre se parlo di competenza, di conoscenza, io posso isolare diversi momenti, anche in modo molto dettagliato. Quando parlo di competenza, queste cose cominciano a interagire, a integrarsi fra loro in modo diverso a seconda del compito, a seconda della situazione, a seconda del problema che io sto affrontando. Posso utilizzare la stessa conoscenza in tanti momenti diversi, rispetto a tanti problemi diversi, ma la unirò, la integrerò ad altre conoscenze, ad altri tipi di abilità. L'esempio delle competenze comunicative o di lettura è classico da questo punto di vista. E quindi c'è un problema di mettere insieme, far operare insieme diverse conoscenze che io ho. L'altro elemento su cui che sottolinea Perrenaud è che appunto se io concepisco le conoscenze, le abilità come quella base di risorse che poi utilizzo per mettere in atto un comportamento competente, dice lui, nessuna di questa risorsa è tipica di una sola competenza. Io posso utilizzare ciascuna di queste conoscenze o di abilità in tanti ambiti di competenza. Va bene, non è quando io affronto un problema di matematica, e questo per esempio, poi ritorno sui risultati delle indagini internazionali per dare un'idea di quello che voglio dire, io non sto mettendo soltanto in campo delle conoscenze matematiche o delle abilità di calcolo, io sto mettendo in campo anche delle abilità di lettura, per esempio, delle abilità di scomposizione analitica di un testo, di un problema o di altro. Cioè, in realtà io sto mettendo insieme robe diverse per affrontare un problema che in quel caso è un problema matematico, potrebbe essere un problema scientifico. Allora, per esempio, se noi ci andiamo a vedere le indagini di queste internazionali che lavorano sulle competenze, in particolare PISA, che è sui quindicenni, però ci dà un'idea. Beh, lì per esempio c'è tutto un tentativo di individuare sotto quest'area generale che viene definita la competenza matematica o la competenza scientifica o la competenza in lettura, queste sono le tre aree che vengono indagate nel progetto PISA, tutta una serie di sottocompetenze o competenze specifiche. Il problema dove sta? Che quando si vanno ad analizzare i dati, la correlazione, cioè questa correlazione è un termine statistico, cioè proprio i dati dimostrano che queste diverse sottoabilità in realtà sono tutte la stessa cosa, cioè gli indici di correlazione sono quasi vicino a 1, cioè vuol dire che la sottocompetenza A, la sottocompetenza B, la sottocompetenza C di matematica o di scienze altre in realtà non sono diverse l'una dall'altra, stiamo rilevando e misurando sempre la stessa cosa. Allora, questo è un modo per dire che anche i dati empirici che noi abbiamo ci dicono come sia difficile distinguere, attribuire singole conoscenze a specifiche competenze. Allora, se però il problema diventa quello della mobilitazione, allora una prima conseguenza non può che essere che io o creo dei contesti delle opportunità, delle situazioni, dei compiti, delle attività didattiche dentro o fuori la scuola che siano, in cui effettivamente sia richiesto ai bambini, ai ragazzi, agli studenti di utilizzare le loro conoscenze e le loro abilità in funzione di problemi, di compiti, di situazioni reali, o io come faccio a vedere se sono o non sono competenti? Allora, anche questa sembra una banalità, però ci dice che appunto il problema fondamentale è costruire contesti per, e che i contesti per la valutazione debbono essere o dovrebbero essere preparati, anticipati e dovrebbero essere coerenti con i contesti didattici, perché altrimenti io non sono in grado né di far abituare i ragazzi a, né poi di rilevare se sono in grado di, no? Perché queste poi diventano le due condizioni. L'altra cosa è che io debbo tenere sotto osservazione cose diverse. Se dentro una competenza vanno a finire una serie di risorse diversificate che vanno dalle conoscenze, alle abilità, agli schemi percettivi, al modo di ragionare, cioè la dimensione metacognitiva, stili cognitivi diversi, se io voglio valutare se e quanto una persona è competente o se sta dimostrando in quello che sta facendo una competenza o meno, e io devo ragionare su tutte queste cose. Cioè,